quello che era prevedibile, si doveva prevedere, e cioè che la lettura di un libro come il Coelet è molto complessa, proprio perché è un discorso dialettico. Cioè, è come se uno parlasse guardando qui, poi guarda di là, poi si mette di qui, poi di là. È addirittura contraddittorio, è uno che non ha paura appunto di riconoscere le contraddizioni, il paradosso anche della realtà, è uno che usa l'ironia, non fa appunto un discorso sapienziale per dare una visione della vita, no? In senso coerente, ma osserva. E quindi diventa difficile parlarne, per alcuni versi bisogna continuare a leggerlo, ascoltarlo e interpretare insieme a lui o diversamente da lui, certamente. Ma fare un discorso su di lui diventa impegnativo perché noi costringiamo continuamente il Coelet in un ordine, quindi lo giudichiamo, appena arriva fuori un'idea diciamo subito è giusta, non è giusta, no? È come si deve fare del resto. Però questo dà difficoltà, come stiamo vedendo, a impossessarsi di una chiave di lettura anche, perché esiste, secondo me, perlomeno esistono delle chiavi di lettura. Perché sembra di capire un'affermazione, poi viene contraddetta. Sembra che una cosa che lui dice è riconducibile a un nostro sistema di pensare, e poi invece il pensiero successivo sconvolge la sintesi fatta. Quindi l'essere partiti come abbiamo fatto noi, che già è una partenza interpretativa, l'aver detto, dopo aver dato alcune chiavi introduttive, aver detto che avremmo seguito tre fili di questo tessuto, che poi sono fili che si intrecciano continuamente, la vanità, la sapienza e Dio, il fatto di seguire solo il primo filo, come si deve fare, perché noi dobbiamo distinguere per individuare qualcosa, no? Già questo ci mette in imbarazzo perché non riusciamo a tenere presente che questo discorso della vanità si intreccia con quello della sapienza, con quello della fede, chiamiamolo così. O quando si parla di fede, già pensiamo con la fede, con i nostri contenuti, che non sono quelli di Coelet in parte. Appunto, abbiamo visto che Coelet non ha l'idea di provvidenza, non ha l'idea di al di là, non ha l'idea di Dio che interviene nella storia, no? E invece questi sono i concetti con cui noi continuiamo a elaborare il senso. Ecco, proprio per questo mi pare utile stasera spendere, siccome poi appunto ho avuto occasione di ripensare un momentino alcune cose, appunto di riflettere un momento su un sintetico tracciato interpretativo. Credo sia utile a questo punto, cioè esporre in qualche maniera tutto il pensiero, ma mi intendete bene, no? Tutto il procedimento del Coelet in qualche maniera attraverso un filo interpretativo globale per poi riprendere ancora pazientemente il filo della vanità, poi il filo della sapienza, poi il filo del tema di Dio. Per lasciare poi, non faremo delle sintesi finali, no? Per lasciare poi appunto che questo tessuto entri nel nostro tessuto interpretativo e di esperienza. Allora stasera proverò, così piano piano, con calma, fin dove arriveremo, con la chiarezza di cui saremo capaci, perché poi c'è anche il problema che io non è che viva con Coelet da 20 anni, da 30 anni e ve ne posso parlare come di uno che ormai parla come lui. Anch'io come voi un pezzo alla volta lo sto conoscendo, no? Per cui ci sono anche queste difficoltà alla nostra lettura. Allora, se dovessimo sintetizzare a una persona qual è il procedimento, il messaggio di Coelet, cosa dovremmo dire? Cominceremmo a dire che un uomo, Coelet appunto, un uomo, parla delle nostre vite di ogni giorno, della loro vanità, della loro, traduciamo, della loro insignificanza e del loro insuccesso apparenti. Sembra, appaiono così, come inconsistenti le nostre vite quotidiane. E non è un uomo che parla delle vite disgraziate, direttamente, anche se il suo messaggio vedrete quanto è illuminante anche sul tragico della vita, no? Non parla di quelli che, come Giobbe, per esempio, hanno conosciuto una miseria estrema, una malattia atroce, la guerra, la tortura, che hanno visto soffrire o sparire i loro, ma parla direttamente delle nostre vite ordinarie, potremmo dire appunto delle vite normali, o addirittura riuscite, dice io Salomone, cioè come se dicesse, prendiamo l'esempio di un uomo a cui è riuscito tutto. Ebbene, la vita di quest'uomo a cui è riuscito tutto, a più forte ragione, la mia vita, la nostra vita ordinaria, misera vita, portano al non senso. Sono aperte sul non senso. Non sono in se stesse fondate. Non hanno totalità. Sono leggere, sono un po' di vento, appunto. Fallimento dei nostri progetti, impossibilità di appoggiarsi su che sia di solido, lavoro, ricchezza, famiglia, figli, gioie, ingiustizia dei rapporti umani. E se qualcosa capita di gustare, la morte vi metterà fine. Sembra appunto quello di cui parla quest'uomo, non la disgrazia, no? La tragedia, ma la condizione dell'uomo. Al di là di Giobbe, appunto, anche una vita felice non riesce a soddisfare l'uomo. Questo almeno pare così sotto il sole. Ho visto sotto il sole. Cioè, quest'uomo parla senza illusioni dei diversi aspetti della condizione umana sulla terra, dell'esperienza dell'uomo, tenendosi a ciò che essa può dire di sé, senza tentare di collocarla subito o di costruire attorno ad essa sistema interpretativo, teologico o metafisico, che dica il senso della vita. No, ho guardato la vita. La nostra vita, infatti, l'abbiamo già anticipato in parte, ma lo stiamo vedendo appunto passo passo. Se uno si chiede quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole, o se volete, a che pro vivere? La nostra vita si diluisce in una triplice inconsistenza o insignificanza. La prima, le nostre previsioni. Le nostre previsioni che sono tutte destinate ad essere smentite. I nostri progetti sono degli aborti e cadono nel ridicolo. Anche quelli di cui noi diciamo che sono riusciti, non riescono mai interamente, come noi li abbiamo sognati, previsti, sperati. E noi non ne controlliamo mai le conseguenze. Non faccio tutte le citazioni. Io posso fondare una famiglia, avere dei figli, ma come sapere se i figli non vivranno da insensati e non deluderanno la mia attesa? 2:18. E una donna rischia di essere una trappola? 7:26, l'amore, appunto. Ma più in generale, non si vede come un'opera umana, anche riuscita, il potere, l'accumulo di ricchezze, la creazione di un'opera d'arte, di pensiero, un'istituzione forte costruita da me, tutto questo non può mai portare soddisfazione piena. Che cosa infatti mi può portare la mia opera? La gloria, il riconoscimento della posterità? È vanità, piccolo fumo. No, non è niente, cosa leggera, che passa subito e l'opera cade nell'oblio, tutti i passi della dimenticanza. Cosa può portare la mia opera? La soddisfazione del mio desiderio di potenza? Ma io rischio di perdere il mio rapporto vero agli altri. Ho osservato anche che ogni fatica e tutta l'abilità messe in un lavoro non sono che invidia dell'uno con l'altro. Anche questo è vanità, è un inseguire il vento. 4:4. La ricchezza e i suoi vantaggi mi può portare l'opera? Ora non solo nella ricchezza io posso rovinarmi, ma ancora una volta il mio rapporto agli altri si trova alterato, 5, 10, 5, 10, 11. Con il crescere dei beni i parassiti aumentano. E qual vantaggio ne riceve il padrone se non di vederli con gli occhi? Dolce il sonno del lavoratore, poco o molto che mangi, ma la sazietà del ricco non lo lascia più dormire. No? Quindi, il primo aspetto è che i nostri progetti, noi diciamo, no? Sono smentiti, sono vani. Secondo, il nostro desiderio di senso non è mai riempito. Noi non possiamo mai capire totalmente il senso di ciò che esiste e di ciò che succede. Il senso ci sfugge. Incapaci di dominare il mondo con la nostra azione, non possiamo neanche coglierlo nella nostra comprensione. 7:23, ma i passi sono infiniti. Torneremo poi su questi temi. Tutto questo io ho esaminato con sapienza e ho detto: voglio essere saggio, ma la sapienza è lontana da me. E tuttavia questo desiderio di comprendere c'è in noi e sussiste anche quando non riesce, definisce la nostra condizione di uomini appunto vani, costretti a cercare senza trovare, no? E infine i nostri progetti falliscono, la nostra comprensione è vana, è leggera, è parziale, appunto non può pretendere di cogliere il senso. Terzo, siamo votati a morire. Questo vuota del loro peso di realtà i nostri progetti, le nostre opere e fa vedere la nostra fragilità. Questa vita, queste cose della vita che noi amiamo, ci vengono appunto dalla morte tolte. Un giorno verrà in cui noi non vedremo più la luce del sole, non gusteremo più il gusto dei cibi, nell'amore, che il saggio muoia così come lo sciocco, molto più che gli uomini muoiano come gli animali, 3:19, mostra il non senso della nostra vita. Sì, tutto è vanità. In altri termini, quest'uomo viene a dirci che noi siamo precipitati in questi vortici dell'esistere, all'interno dei quali niente resta lo stesso e tuttavia tutto ritorna uguale a prima, o se si vuole più chiaramente, dove niente di veramente nuovo e vero arriva, dove passa continuamente del fragile, dove passa del vento e le cose vane. Vortice del mondo e della storia, una storia piena di rumori e di furori. Vortice degli altri, dell'accavallarsi dei loro desideri e dei loro interventi, il potere che costantemente pesa su ciascuno di noi, la complessità dei rapporti umani, l'ingiustizia, la violenza dei rapporti tra gli uomini, la difficoltà a stabilire una relazione vera. Vortice del tempo che ci spinge a invecchiare è una morte di cui non sappiamo né quando né come verrà. E allora Coelet, così si chiama il nostro amico, dice: ho preso in odio la vita. 2:17. Attenti alle parole, La vita. Quando si è di fronte a questa constatazione, che è difficile smentire, nasce la domanda, allora, se la vita ha senso. E in realtà il Coelet parte un po' con questa domanda: che utilità, che profitto, si potrebbe tradurre, che senso ha la vita, a che pro vivere? Ora, non so se la pista è buona, appunto, provate a pensarci, io non so dirvi altro, no. Ma mi sembra che Coelet ci aiuti a capire che questo modo di porre la domanda racchiude un paradosso, è pericoloso. Perché quando si pone la domanda di sapere se la vita ha un senso, lo si fa generalmente in funzione di un'idea implicita di cosa vuol dire che la vita ha un senso. Cioè, senza presupporre cosa sia il senso. Uno non si chiede se la vita ha senso, in virtù di che cosa poi giudica se la vita ha senso. Cioè, mi pare che il processo, e questo sconvolge un po' i nostri modi religiosi, con cui partiamo sempre con definizioni, con cui sensi noi partiamo, no? E li cacciamo addosso alla vita, un sacco di volte. Questo procedimento che conduce a porre la domanda del senso della vita si presenta in questa maniera, secondo me. Se è vero che la storia è piena di rumori e furori, ed è vero, se è vero che il mondo non è comprensibile nel suo fondo, ed è vero, se è vero che io muoio, ed è vero, se è vero che tutto muore, se è vero che c'è nella vita degli uomini ingiustizia, sofferenza, fallimento, e in primo luogo questo fallimento assoluto che è per tutti, per ognuno, la morte. Se è vero che c'è questa assurdità di un'umanità che continua a distruggere se stessa o rischia di farlo, lo minaccia di fare, ed è così e lo fa continuamente, allora la vita umana apparentemente, a prima vista, riscontrando che questo è vero appunto, non ha senso. E a partire da lì che si viene a porre la domanda di sapere se non c'è, malgrado tutto, un senso a questo pasticcio, che si tratti appunto del senso dei fallimenti stessi, oppure di un senso che sta al di là, un'altra dimensione che dà senso, eccetera. Difatti si fa poi così, no? È l'uomo che dà senso alle cose, oppure da una religione ti dico qual è il senso delle cose, oppure l'ateo non c'è senso, no? Cioè, mi pare, che ciò che conduce a porre la domanda del senso della vita è il fatto che crediamo di sapere già implicitamente quale sarebbe il senso della vita. Si sa già, cioè, che una vita che avesse senso, una vita che varrebbe la pena di vivere, sarebbe quella in cui ci sarebbe pace e non guerra. Sai, la guerra non ha senso. Non ha senso, cioè. Altra cosa dire non mi piace. Altra cosa dire non risponde a delle ragioni. Altra cosa, appunto, si vuol dire quello. Non... Ma dico, vi voglio portare alla radice di questi ragionamenti per capire come possa essere ambigua la pretesa di dar senso o che ci sia il senso, perché si finisce di escludere un sacco della vita, che è tutto il tragico. Sai, Dio ci vuole uomini liberi. Sai, quel poveretto che non è mai stato educato ed è lì che non sa fare una minima scelta. Dio ci vuole uomini in piedi, è quello che invece non riesce a stare in piedi. No. Dio ci vuole intelligenti, è quello che non ha l'uso di intelligenza, cos'è? No, dico, sono le minime questioni di chi, pretendendo che il senso determina ciò che esiste come che vale la pena di esistere, è pericoloso. Una certa morale che pretende di moralizzare tutto l'esistente e non riconosce il tragico. La morale è una componente della vita, il tragico lo è pure. Comunque dico, l'atteggiamento implicito è che io so che una vita sensata sarebbe quella in cui ci sarebbe la pace e non la guerra, la giustizia, non l'ingiustizia, la gioia, non l'infelicità, la sofferenza o la disgrazia. E siccome si vede, o si crede di vedere, no? Ho visto, dice Coelet, siccome si crede di vedere, si vede che la vita è sofferenza, disgrazia, fallimento anche delle nostre aspirazioni, ci si chiede, siccome non ha questo senso, quale altro senso può avere? Perché se la vita fosse tutta e solo pace, gioia, ragione, fraternità, la domanda non nascerebbe: che senso ha la vita? Quindi la domanda del senso della vita è una domanda di secondo grado. La si pone perché si sa nel fondo di sé ciò che sarebbe una vita piena di senso. E questo sapere non lo si mette in discussione. E forse la domanda si poggia su una metafora che fa della vita un cammino che noi dobbiamo seguire. Il senso, io non lo vedo, non lo so, però il senso è là, bisogna arrivare là. Ciò che induce l'idea è che questo cammino deve condurre da qualche parte, che si tratta di scoprire lo scopo, il fine, posto altrove, esteriormente alla vita, e che la vita dovrebbe raggiungere per avere alla fine senso. Pericoloso? Non so, appunto, se sto seguendo una pista corretta anche per Coelet. Perché questo qui sembrerebbe dirci che questa idea di una vita che sarebbe solo pace, giustizia, godimento, felicità, che non sarebbe minacciata da nessuna morte, è un'idea puramente immaginaria. Sapete, anche nella psicologia moderna, il rapporto immaginario è quello non simbolico. Il rapporto simbolico è quello che ti porta a toccare l'alterità, la realtà. Il rapporto immaginario è quello che ti fa girare indietro. Tra te e la realtà c'è uno specchio. Quindi la realtà immaginaria è quella che tu proietti, ma proietti del tuo, sei tu. E fondamentalmente è il rapporto bambinesco con la realtà, dove il bisogno di essere tutto, e di essere tutto nella pace, di non avere grane, di non avere problemi, di non essere mortale, di essere onnipotente, è il rapporto immaginario, no? Incestuoso, noi l'abbiamo chiamato più volte. Ecco, l'idea di una vita che sarebbe pace e giustizia, e che quindi elimina tutto ciò che non è pace e giustizia, come inesistente, come... No? Non stiamo a parlare del non senso etico, dell'ingiustizia che condanniamo, credo che questi passaggi, spero, vengano fatti, no? Ma è tante volte a partire da questa rappresentazione immaginaria che si viene a porre la domanda di sapere se la vita ha un senso. Ecco, Coelet distrugge questo fantasma immaginario, il suo senso del tragico, o il suo senso della realtà, è in funzione di distruggere questo immaginario. E però mi sembra che allora conduca a spostare la domanda dal senso della vita al gusto di vivere. Detesto la vita. Non il vivere. Detesto la vita non nel senso, appunto, che la disprezzo, che l'odio. La vita è vanità. Ma ciò che della vita mi ha dato è il vivere. Questo mi pare... Ecco, io potrei finire qui. Mi pare di intuire che questo è il discorso di Coelet. La vita è vanità. Cioè, se io prendo tutte le cose che fanno la vita, quella che io poi dico vita, in cui mi imbroglio continuamente a dire che è vita, perché poi cos'è alla fine? Anche le cose più alte che fanno la mia vita sono vane. Quello che invece vale la pena di accettare e di crederci è il fatto che mi è dato da vivere. Capisco che poi le due cose non sono così separabili, però è bene, secondo me, separarle per capire questo passaggio di prospettiva che per me è illuminante. A me, dopo, appunto, non so se invece altri con altre categorie hanno già risolto questi tipi di spostamenti. Chiedersi se la vita ha un senso conduce prima o dopo a una costruzione filosofica o religiosa che vuol dire qual è questo senso. Ora, Coelet su questo, appunto, la sua polemica con le sapienze è questa, vuol distruggere questa pretesa. Il senso totale ci sfugge. Questo spiega anche perché molte religioni che pretendono avere il senso totale di tutto sono violente poi in realtà. Le religioni che non indicano che la loro oggettività è l'alterità di Dio, un Dio sempre più grande della religione, e che quindi ti fa dialogare con tutti, rischiano, appunto, le religioni che vogliono definire il senso che loro hanno, rischiano di diventare un'ideologia chiusa, appunto, violenta. La sola questione degna di essere posta è se il fatto stesso di vivere è buono. se è buono il vivere? È questa domanda a cui si interessa Coelet, non quella di una finalità della vita, ma quella del tessuto concreto del fatto stesso di vivere. E a questa domanda Coelet, la risposta di Coelet in apparenza è semplicista, in realtà è molto ma molto profonda. Intanto, torniamo ancora su questa distinzione che mi pare decisiva, intendiamo per vita distinta dal vivere la serie degli avvenimenti occasionali che tracciano il percorso vitale di un uomo, quello che di fatto poi fai, quello che di fatto ti succede, quello che di fatto produci, che prima o dopo gli portano disgrazia e disillusione e che in ogni caso si concluderanno nella morte. Coelet ci dice: la vita può essere vana, è vana, fumo leggero che se ne va. Può per noi essere il luogo da dove ci continuiamo a chiedere ma a che pro? Può condurci a dire, quando noi ne facciamo un bilancio, meglio sarebbe stato non nascere, no? Ma se la vita all'analisi, al soppeso, può risultare vuota, addirittura cattiva, malvagia, resta che il vivere è cosa fondamentalmente buona. Quello che vedo, ciò che ho visto, è vanità. Il vedere è dolce. Dice Coelet, pare. Dolce è la luce, è una felicità per gli occhi vedere il sole. Però appunto, quando tu fai il bilancio di che cosa hai visto un povero schiavo che continua a andare di qua e di là. Gira stupidamente. Si potrebbe tradurre essere e avere, no? È l'uomo l'unica cosa che vale. Non so se si potrebbe tradurre così. Le cose, la vita, no? Non sono paragonabili. Sono leggere. Io posso dubitare della vita, ma non potrei dubitare del vivere. Ciò che è da salvare è il fatto stesso di vivere, ciò che vale è l'atto di vivere, così come è gustato, così come si manifesta nella gioia di vivere, nella misura e nel momento in cui la si prova. Val di più un cane vivo che un leone morto. 9.4. Vedremo appunto questo discorso applicato al denaro, al lavoro, al potere. Ecco, vi posso anticipare così, ma molto schematicamente, il tema del lavoro, perché ve l'ho già accennato, è un tema fondamentale della riflessione di Coelet. Se noi guardiamo il lavoro come risultato, è deludente, dice Coelet, e tuttavia lavorare è buono. Ho lavorato e questo ha reso la mia vita migliore. Ho lavorato e ho capito. Ho lavorato e ho goduto. Ho preso piacere a lavorare, all'opera delle mie mani, alla comprensione di me stesso. Lavorare ha dato possibilità di esercitare le mie facoltà. Ne ho gustato il sapore, soprattutto quando si è compiuto con la compagnia di un amico che ha condiviso il compito e a cui ho arrecato il mio appoggio. 4, 9, 12. E questo modo di lavorare, a differenza di colui che accumula per crescere la ricchezza, lascia dormire il lavoratore. 5, 11. Mentre quello che accumula ricchezza perde sonno. Quello che gusta il lavoro può anche dormire. Ci sono molte analisi anche per gli psichiatri, i psicologi, no? Molto più elementari dei corsi universitari, le radici delle depressioni anche di questa civiltà. Allora, Sì, perché appunto il lavoro che è così, Coelet lo sa, può risolversi in una fatica assurda. Il lavoro forsennato di chi vuol superare a tutti i prezzi il livello degli altri, il lavoro sotto il padrone o di uno Stato o di una tecnica, di un'economia che lo determinano dall'esterno, che gli impediscono appunto di godere del suo lavoro, eccetera, un'alienazione del lavoro. Quella è la vita. Bisogna salvare il vivere. Vivere perciò è cosa buona e che contiene in se stessa la sua, il suo frutto, la sua soddisfazione. Il fatto di vivere, si potrebbe dire, è affermativo di sé, è autoaffermativo. Non deve essere giustificato. Non c'è bisogno di un senso. È lui. Vivere è l'accesso alla possibilità di godere, di gustare, di apprezzare, di vedere, di comprendere. Coelet continua, rallegrati, la carne non è triste, la vita è buona, se il vivere, appunto. Se si parte dalla vita, no? Che è come dire in altre mille maniere, se parti da fuori, tu non trovi il senso. Se parti da te, il senso è, che è il tema dell'interiorità, che è il tema appunto dell'accettazione di sé, che è il tema della fede poi, del credere nella vita, appunto, no, così com'è tra l'altro, no. No, poteva andare in giro a fare il bambino, dire questo non mi piace, questo non mi va, questo è brutto, questo è cattivo, uno continua a protestare, a piangere, a rendere infelici tutti perché lui non è contento e che il mondo non è quello che si aspettava. Sì, certo che la protesta fa parte della verità incompiuta dell'uomo e dell'utopia dell'uomo, ma se diventa nevrosi non è sana, no? È il bambino che non accetta, non accetta lo sporco, non accetta un mondo, non gliel'hanno detto, faceva anche freddo in questo mondo, perché c'erano anche quelli cattivi, c'erano anche quelli che dicevano le parolacce in questo mondo, c'è anche quello che usa la violenza in questo mondo, non gliel'hanno detto. È come se questo amico ci dicesse che la vita si presenta troppe volte come una corsa alle cose, agli oggetti. Noi perseguiamo degli scopi, potere, ricchezza, sapere, piaceri, da cui aspettiamo che ci diano senso. Ma si resta appunto il più delle volte vittima di un miraggio, perché la soddisfazione che noi aspettiamo è immaginaria. Miraggio, appunto, non si tocca la realtà. Il godimento che essi promettono, che ci fanno vedere, brilla soltanto fino a quando non l'hai ottenuto. Ma chi ne ha fatto la prova, come Salomone, che le ha provate tutte, lui sa che questo godimento non è capace di riempire il cuore dell'uomo. È leggero. Nel vivere, al contrario, laddove noi non facciamo che vivere, noi non siamo più definiti dai nostri oggetti, ma è possibile essere i soggetti del nostro vivere. Parliamo evidentemente del vivere umano, non di uno slancio vitale, vitalistico, del superuomo. Anche se il superuomo era molto vicino, il superuomo di Nietzsche è molto vicino a questi temi, che non è appunto il potente. Il superuomo di Nietzsche è quello che accetta la realtà, no? Che non trasfigura i valori, che non nasconde dietro le cose qualcos'altro per impedirti di vivere le cose, appunto. Si tratta del vivere umano, di questo vivere di cui l'uomo è soggetto. Si tratta del vivere in quanto è sperimentato nella coscienza, che io ne traggo dal momento che vivo, dal godimento del vivere. Io vorrei che, appunto, sarà impossibile. Quando parla così, Coelet parla anche di chi sta soffrendo, di chi sta morendo. Non è il godere, il vivere vuol dire non avere la sofferenza. Faccio un esempio. la cosa più stupida che si possa fare, la nostra civiltà l'ha organizzata come scienza, è quella di continuare a dire a uno che muore, tutti sanno che è destinato a morire, che lui guarirà, e continuare a curarlo. E di non avere il coraggio di dire che il senso della vita in quel momento è patire la morte, non è curarlo. Ed è magari aiutarlo perché possa vivere più umanamente possibile questa situazione. È un piccolissimo esempio. Ma una cosa così elementare come questa, che la malattia è ciò che va combattuto, il discernimento, no? Se è possibile combattere, è ciò che va rifiutato e combattuto, ed è ciò che va accettato, va vissuto. O meglio, il viverlo comporta il combatterlo e il subirlo. Ecco, questa verità elementare non la puoi dire. Perché invece, per l'ideologia di questa civiltà, la malattia è solo quella che va guarita. Invece poi si muore tutti, di fatto. Però non si deve dire. Imparare appunto è invitare a soffrire, ma non con quel dolorismo perché la vita, perché la sofferenza ha un senso. No, perché quando soffri, vivere è soffrire. No? Il dono che ti è dato è quello. Non perché poi guadagni, perché poi meriti, perché la vita è quella per te. Certo, se uno gliela predica da fuori, quello t'ammazza. Ma la vita ti consegna questo. Quindi credo che sia ovvio, il vivere non è una pienezza totale, autosufficiente, un diamante indefettibile secondo quello, tutt'altro. C'è una distanza nell'uomo rispetto al suo vivere. Io so che la morte verrà e che il mio provare la vita cesserà. Io so che non posso neanche provarla tutta, che non posso appunto prenderla tutta. Ma l'unica cosa che so, dice Coelet, è che basta a se stessa. È questo momento di vivere, che io gusti il tessuto concreto di questo momento di vivere. Qualunque siano le mancanze che io posso sentire in questo momento di vivere, no. Vivere è cosa buona. Lo riconoscono anche i lettori di Coelet, ma è evidente tutto questo discorso. Coelet è un grande commento al primo passo della creazione di Genesi. Vide che era una cosa buona. Questo comporta due conseguenze. La prima, non abbiate paura, cioè non lasciatevi travolgere dalle paure e dalle ansie, soprattutto dall'ansia del domani. 9-10. Beh, Coelet non lo fa certo con la prospettiva di Gesù che vede il Padre che sta nei cieli, questo passo dolcissimo con cui Gesù dice non affannatevi, non preoccupatevi, no? Ma la sostanza è quella, lo fa da uomo crudelmente lucido, ma la breccia è quella lì, è la sostanza antropologica della fede questa. Tutto ciò che trovi da fare, fallo, finché ne sei in grado, perché non ci sarà né attività, né ragione, né scienza, né sapienza giù negli inferi dove stai per andare. Quindi non avere paura. Tutto ciò che la tua mano trova da realizzare, secondo il tuo potere, realizzalo. Tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo con la forza che tu hai, punto. Non immaginando da bambino quelle che non hai, spendendo tutto. Questa non è un'etica del lavoro, tipicamente moderna e alienata per alcuni versi. Questo è l'appello alla vigilanza, alla svegliezza della vita, a rischiare l'iniziativa, a prendere il rischio dell'opera delle mani. Semina quando devi seminare, quando puoi seminare. Non sai se le circostanze permetteranno o no a questo grano di levarsi. Non sai se la vita permetterà a te di godere gli alberi che pianti, ma se tu puoi piantare, pianta. Anzi, si sa quasi già in partenza che chi bada al vento non semina mai e chi osserva le nuvole non miete. Ma se uno comincia a dire, io adesso sto a piantare, poi viene l'uragano, poi viene l'altro, poi distrugge, no? non fare. È la paura. Se tu vuoi fare della metafisica o tentare di cambiare la società, sforzati di farlo nella misura delle tue forze. Poi sta buono per alcuni versi. Con te sta buono, non sta buono nel senso fai poco. Se questo fallisce, non devi esserne sorpreso. No. Quindi la prima applicazione di questo il vivere è cosa buona e non abbiate paura. La seconda si potrebbe dire, questa è sorprendente, proprio nel Coelet che continua a dire tutto muore, tutto... il fatto che ti dica vivi vuol dire hai del tempo, sai che hai del tempo, sì sarà poco, sì, ma hai del tempo, il tempo ti è dato. Ci sono due maniere di rapportare.